questa iniziativa, io la condivido proprio culturalmente, emotivamente, è un qualcosa di molto bello, è un momento in cui l'informatica riesce poi dai propri territori, l'università può anche collegarsi meglio col territorio, quindi è un'opportunità veramente di cui vi ringrazio. Io sono il primo che deve parlare un po' più di tecnologia, quindi cercherò di non tediarvi troppo, di darvi qualche stimolo senza entrare nei dettagli più tecnici. Chiaramente con una provenienza nella facoltà di ingegneria informatica, io parto dai dati, dai numeri, non posso fare altro come stazione, quindi i numeri sono spaventosi, i numeri sono impressionanti. Internet in soli 5 anni, l'unico mezzo ha raggiunto 50 milioni di utenti, la radio ce ne ha messo 38, la televisione 13. Ormai siamo a 1 miliardo di navigatori abituali, abbiamo 350 milioni di host connessi, abbiamo miliardi di persone che si collegano in varie forme mediante la telefonia wired o wireless, gli hotspot si stanno diffondendo a macchia d'olio, quindi la connettività ormai è qualcosa che possiamo dare per scontato, continuerà il processo chiaramente che continuerà, non ha ancora raggiunto i suoi limiti, ma è del tutto invasivo, quindi non è su questo che mi focalizzerò. Mi piacerebbe invece cercare di far capire il nostro punto di vista, cioè noi siamo la tecnologia, siamo sistemisti, siamo sviluppatori di software, e la domanda che ci poniamo è perché poi il web ci ha cambiato la vita, perché mi invitate a queste conferenze 15 anni fa non mi invitavate? Questa è un po' la domanda. Perché dal punto di vista tecnologico le cose le avevamo già risolte 20 anni fa, cioè, l'informazione digitalizzata, l'interconnessione diffusa, la digitalizzazione di qualsiasi tipo di informazione, video, audio. Noi usavamo già negli anni 80 tanti servizi internet, posta elettronica, connessione remota ai terminali, trasferimento file. Sono state fatte delle scelte importanti sulle quali poi ritornerò. Internet si fonda e la sua diffusione è anche in parte dovuta alla scelta di standard aperti, non proprietari. Questo è un aspetto assolutamente importante, certe volte trascurato. E allora, che cosa c'è di nuovo col web rispetto a quello che già internet offriva a una comunità accademica di ricerca? Fondamentalmente l'apertura verso l'esterno, qualcosa che dal punto di vista tecnologico non è granché, ma dal punto di vista dell'impatto è stato dirompente. Noi, nel nostro chiuso, a un certo punto ci siamo aperti, abbiamo dato degli strumenti per aprirsi verso l'esterno, per aprire i sistemi informatici verso l'esterno e ci siamo trovati di fronte al mondo ed eravamo assolutamente impreparati di questa società. Il mondo è quello vero, il mondo è fatto da persone buone e cattive, un mondo che aveva un straordinario bisogno di relazionarsi, di distrarsi, di ricevere, ma anche di offrire informazioni. È impressionante, cioè noi siamo un po' molto colpiti dalla quantità di materiale che non viene messo assolutamente in rete da persone con, diciamo, un background tecnologico. Cioè la vera ricchezza del web non è assolutamente un qualcosa che va a nostro merito, è qualcosa che va a merito di tutto. Ed è importante capire qual è il cambiamento fondamentale. Il cambiamento fondamentale è stato che la redazione e la pubblicazione, la produzione di materiale informativo per la prima volta nella nostra storia non ha avuto più filtri. Non ha avuto più filtri. Non avere più filtri per poter mettere in linea le proprie immagini, le proprie idee, i propri pensieri, basta comprare per pochi euro all'anno uno spazio web e uno può diventare editore, produttore, essere veramente, avere uno strumento di cui l'umanità non ha mai potuto usufruire fino ad ora. Con dei potenziali criminogeni enormi, perché plagio, furto di informazioni, distribuzione di materiale illegale, chiaramente è uno specchio del tutto quello che si trova anche nel mondo reale. A me piace fare un altro tipo di ricorrenza. 1992 mi fa ricordare un'altra data che finisce col 92, di 500 anni prima, e senza dubbio noi siamo in un nuovo mondo virtuale, è un nuovo mondo con tutto tutti gli aspetti di difficoltà, di nuova frontiera, di mancanza di leggi da fare. Mi è piaciuto il riferimento all'informatica e alla giurisprudenza. La giurisprudenza che cerca di rincorrere la tecnologia informatica e sta sempre dietro, perché ogni 6 mesi noi ci inventiamo nuovi ostacoli, cose da superare, e loro arrancano. Bellissimo questo tipo di rincorsa, forse va ripensato completamente, ma su quali basi? E allora mi è stato chiesto di vedere in prospettiva cosa sarà fra 20 anni, non che cosa siamo stati, che cosa sarà. Fra 20 anni io proprio non me lo permetto neanche di sognare che cosa sarà, perché se penso a cosa era l'informatica nell'86, nessuno avrebbe immaginato l'informatica 20 anni dopo, e tantomeno nel 66 pensare all'informatica dell'86, o quando è nata l'informatica nel 46 pensare a che cosa sarebbe stata nel 66. Quindi lasciamo perdere i 20 anni, mi limito ai 10 anni, mi limito, faccio delle scommesse sui 10 anni, anche se fare delle previsioni porta sempre poi a degli strani effetti. Allora, ci sono tanti servizi, molti sono stati citati, che sono già disponibili, sono da diffondere. Quindi posta elettronica, siti web, commercio elettronico in tutte le forme, azienda con l'azienda, l'azienda verso il commercio elettronico tradizionale, verso l'utente, i cittadini tra di loro, eBay è un sito di asse online, è un successo commerciale incredibile, e poi tutto quanto ciò che sono chat, blog, conference, la telefonia via internet che si sta diffondendo, e la prossima frontiera è quella della televisione via internet. Voi immagino che avete ben chiaro che il digitale terrestre è soltanto un momento di passaggio, la televisione tra 10 anni viaggerà via internet, quello è il suo destino. E mi lancio una previsione che nel 2016 tutti quanti saranno raggiunti dalla larga banda, o fibra ottica, o ADSL, o WiMAX, diciamo anche wireless e così via, la larga banda con tariffe flat, perché il vero successo di internet non si ha se tu hai un contatore per ogni byte che scarichi, per ogni minuto che stai collegando. Quindi larga banda va assolutamente sposata con tariffe flat, e se c'è qualcosa di cui una cosa da favorire è senza dubbio questo. Non si può avere un internet a tempo, un internet a barre, sono cose primitive, non potranno più esserci. E noi che cosa stiamo facendo come università, come produttori di qualcosa? Noi stiamo lavorando in primis su quello che chiamiamo l'ubiquitous web. Tutti quei servizi che avete visto prima li vogliamo diffondere sempre, ovunque, su qualunque dispositivo. Possiamo parlare anche di multicanalità, di personalizzazione. Abbiamo l'inquietante obiettivo di poterne usufruire 24/7, quindi 24 sono le ore del giorno, 7 giorni della settimana, ma non soltanto quello di poter usufruire dei vecchi servizi su nuovi canali, ma quello il fatto di poter avere una nuova internet, qualcuno che quello che chiama la supranet, la possibilità di avere internet pervasiva, consentirà nuove applicazioni, nuovi servizi, ma alcuni dei quali sono previsti, altri invece sono ancora tutti da fare. C'è molto da fare, perché siamo ancora appena in nato, quindi stiamo già festeggiando il decennale, ma quella che vediamo fra un po' sarà una rete completamente diversa, una rete pervasiva che non avrà bisogno di un cavo per potersi collegare, e quindi i servizi che potranno essere erogati saranno completamente diversi. Quello che noi chiamiamo il pervasive computing, l'ubiquitous web, l'ubiquitous access. Ecco, questo è qualcosa su cui noi come università, anche a Modena, stiamo lavorando, non solo noi, tanti altri. Poi c'è anche qualcos'altro da considerare. Si va da un trend in cui tante persone potevano accedere a un solo mainframe, a un solo computer. Siamo in una realtà, eravamo fino a poco tempo fa una realtà di una persona sul computer, stiamo andando verso più computer per una persona. Chiunque ha un PC a casa o un ufficio più un cellulare nella tasca ha già 2 computer, perché oramai non c'è più da discutere. Il cellulare è tutto quanto, è un computer a tutti gli effetti, con il suo processore, il suo software e le sue modalità di connessione. Quindi ormai il trend verso più computer per persona è qualcosa di assodato. E stiamo lavorando anche su qualcos'altro. i computer e i sistemi stanno diventando sempre più complessi, il costo per la gestione è troppo alto. Una volta si avevano 10 centesimi di costo uomo per ogni dollaro di materiale, diciamo materiale informatico. Stiamo andando verso la parità, un dollaro per ogni dollaro di costo informatico, e questo trend sta superando. Quindi più costo uomo che costo tecnologico, e quindi stiamo cercando di lavorare verso strumenti che si consentano di essere autonomi nelle decisioni, autonomi nel configurarsi. Chiaramente sono ancora obiettivi di ricerca, ma questo è uno dei trend. Un altro trend è che in questo mare di informazioni, in questi 9 miliardi di pagine web che diventeranno web 20, cerchiamo di avere, di dare degli strumenti per potersi orientare meglio. Stiamo dando degli strumenti per cui citavano le telecamere di Leeds, ma anche qua ce ne sono 50, a Reggio Emilia ce ne sono 600. Che cosa ci facciamo con tutte queste immagini? Non possiamo mica pensare di avere centinaia di operatori che stanno a guardarli. E allora che cosa si fa per favorire l'estrazione di informazioni? Strumenti automatici per poter ricavare informazioni da ciò che sono video soltanto rudimentali. È chiaro che tutti questi strumenti sono molto pericolosi, assolutamente, sono energia atomica, molto utile per certe cose, molto pericolosa per altre. Nel momento in cui tracciamo tutte le informazioni, le raccogliamo, diamo degli strumenti automatici per analizzarli, è chiaro che queste informazioni avranno sempre più dati su di noi, dove siamo. Nel momento in cui facciamo servizi collegati sulla nostra location, dobbiamo essere tracciati. Nel momento in cui esprimiamo le nostre preferenze, queste preferenze saranno messe da qualche parte. Quindi, certo, tutto quanto viene fatto per il nostro bene, non è, volete mica essere contro il futuro, contro la tecnologia, contro i posti di lavoro, non volete, siete contro la nostra sicurezza, siete contro il nostro miglioramento. È chiaro che questo viene venduto, però quando io vedo la carta dei cittadini mi ha fatto molto piacere vedere più volte ribadito il discorso privacy, riservatezza. Però queste sono cose che non devono essere soltanto sulla carta, queste sono la base per poter poi usufruire di queste informazioni anche in senso molto, molto pericoloso. È evidente, non c'è mai stato uno strumento simile, non ci sono mai stati strumenti simili per poter tracciarci, seguirci, e non soltanto per fini commerciali. Voi sapete più o meno che stimiamo in circa 8 spyware, questa nuova parola spaventosa, spyware, software che ci spia. Ciascuno di noi ce n'è almeno 8 caricati sul proprio computer, questa è la stima, 8. Tipicamente finalizzati per motivi commerciali, vogliono sapere cosa clicchiamo, dove andiamo, cosa facciamo. Però il passo breve di queste cose bisogna conoscere, bisogna proteggersi, bisogna diffondere queste informazioni senza allarmismi, però bisogna tener conto che un certo tipo di privacy di computer comporta anche nuove modalità per poterci tracciare. Queste cose qui riguardano l'informatica, ma riguardano anche tanti altri aspetti di tutti noi siamo coinvolti. Ecco, in questo mondo che si sta allargando, in questi servizi fantasmagorici, l'Italia è messa male. Ci sono tante statistiche, questa è quella che mi preoccupa di meno, c'è un indice sintetico di innovazione in cui ci vede molto bassi. Ci sono lamentele più trasversali possibili, io non ne posso neanche immaginare. La Banca d'Italia con la Confcommercio, con l'Università Bocconi, Harvard, tutti quanti nella stessa direzione. Siamo gli ultimi, non investiamo, non ci crediamo, siamo al 25esimo posto della classifica di impatto tecnologico, siamo in anni di ritardo. Questo come sistema paese è un unico, io l'ho raccolto, ma questa cosa qui non c'è da discutere, è soltanto da allarmarci. È ancora più spaventoso, per quanto mi riguarda, la cosa che veramente mi ha impressionato, non so se lo condividete, è questo bellissimo riassunto in cui tutti gli stati europei sono divisi in 4 quadranti: quelli che si stanno spostando avanti, ancora i moving ahead, quelli che stanno perdendo un po', quelli che stanno cercando un po' di arrancare, e quelli che stanno cadendo all'indietro, cioè noi siamo nel quadrante che sta cadendo all'indietro, stiamo andando all'indietro rispetto agli altri paesi, questo a me spaventa ancora di più di tutti gli altri grida dell'anno. Questo è un dato. La Commissione europea nel 2004 che ci ha messo lì, nei paesi che stanno andando indietro rispetto agli altri. Beh, allora c'è qualcosa da fare, forse, no? Se stiamo cadendo all'indietro, per certi aspetti è anche un, come dire, c'è anche più spazio, no? Poi abbiamo momenti di recupero, perlomeno di seguire altre strade. E noi come vediamo il mondo? Lo vediamo come problemi comuni, quindi la globalizzazione. Chiaramente noi produciamo ingegneri informatici, che costano, in Italia vengono valorizzati poco, costano meno di un ingegnere tedesco, però costano 10 volte in più di un ingegnere inglese, di un ingegnere indiano. E allora che facciamo? Spostiamo tutto in India, spostiamo tutto nell'Europa dell'Est? Certo, per alcune cose è necessario, però teniamo conto di che cosa questo poi significa, che conseguenze questo può avere. D'altro canto, come università e tutti quanti abbiamo bisogno di alta formazione, dobbiamo superare da un lato l'alta formazione e dall'altro contribuire a superare l'analfabetismo tecnologico, ovvero anche la formazione continua, la riqualificazione. Io ritengo, e ne parlo con consapevolezza, da inserire tra i mestieri usuranti come quello della catena di montaggio, come quello della fonderia, quello di un tecnico informatico. Ma voi capite che difficoltà c'è a stare dietro alla rincorsa per 40 anni? È un mestiere di un usurante incredibile, dove la riqualificazione è spesso data per scontata e invece non c'è nessun investimento sulla formazione di quelli che poi devono trainare. E faccio un discorso generale, globale, non sto parlando di questo territorio, non sto parlando di questa amministrazione, che anzi è benemerita e la conosco anche dal di dentro per certi aspetti. Però in generale noi stiamo rivolgendo verso persone che dopo una certa età si trovano a rischio di trovarsi fuori dal mercato perché la tecnologia corre molto e queste cose qui, e il paese in generale non ci interessa. Se vedo invece l'Emilia, se mi focalizzo un po' più sull'Emilia, vedo altre cose, vedo un territorio diverso. Io chiaramente, come sentite, non ho proprio nel centro emiliano, quindi ho girato vari posti, posso fare dei confronti. Qua non c'è lo spirito del parcheggio universitario in attesa di qualcos'altro. Qua se la gente vuole va a lavorare a 18 anni o anche prima. Quindi io mi trovo di fronte a delle persone in università molto più motivate, pretendono una formazione, pretendono una specializzazione. Questo è, dal punto di vista di un docente universitario, ovviamente avere delle persone che ti ascoltano e vogliono qualcosa da te è solo tanto stimolo. E il concetto del pezzo di carta, soprattutto in informatica, conta molto poco. Le aziende vedono che cosa sai fare, che competenze hai, ma il pezzo di carta conta meno di tante altre cose. E poi, non lo dico veramente perché sono stato invitato, ma l'amministrazione pubblica qua l'ha detto molte volte, ascolta, ed è vero, qua ci ascolta, quindi c'è un sistema di territorio che ha certi valori. D'altra canto ho sempre dei favori nell'avere degli studenti interessati, tipicamente bravi, e per ora, e qui è il rischio, per ora c'è scarsa voglia, scarsa propensione alla mobilità. I ragazzi preferiscono essere sottoutilizzati ma rimanere entro un raggio non troppo lontano da casa. Può sembrare un difetto, ma in realtà è la ricchezza, perché l'impoverimento comincia dalla fuga dei cervelli, l'impoverimento del territorio comincia da lì. Il sud è un chiaro esempio, avere dei ragazzi che vogliono rimanere qui è un valore, però per favore, io non posso sentirmi un docente che forma persone che poi sono tristi. Cioè, dovete capirmi, dovete aiutarmi anche come territorio a formare delle persone che poi sono contenti di rimanere, non che accettano qualsiasi lavoro pur di rimanere, perché io non sono abituato a questo. Noi formiamo ingegneri informatici che investono molto, 5-6 anni di fatica, di duro lavoro, per avere delle aspettative, si trovano invece un territorio non all'altezza delle loro esigenze. Quindi è il momento forse di iniziare un circolo virtuoso. Noi cerchiamo di formare i cervelli, però per favore voi, in senso molto lato, cercate di motivarli, cercate di trattenerli, cercate di stimolarli intellettualmente. Questo è un po' quello che io vi chiedo dal punto di vista dell'università. Tutti gli investimenti, io non avrei dubbi che tutti gli investimenti che vengono fatti, io li orienterei tutti nello sviluppo del nuovo, nel favorire le idee. Io non posso vedere quei finanziamenti che vanno verso l'uso e l'acquisto di tecnologie magari sviluppate altrove e dove tutto il progetto si ferma all'acquisire tecnologie, software, licenze fatte altrove. No, questo non mi piace. Bisogna veramente cercare di finanziare, di orientare maggiormente i finanziamenti rispetto alla creatività, all'innovazione. Adesso, e questo sono discorsi molto generali, una proposta come tante altre, non voglio dire che sia la migliore, non voglio dire che sia l'unica, però sono tanti anni che lo valuto, che lo vedo, che lo analizzo e adesso mi sono convinto. Mi sono convinto non come religione, ma assolutamente come strumento, una cosa molto agnostica, molto laica, non la religione dell'open source, ma come opportunità. Io sono 15 anni che vedo ragazzi che ci lavorano e hanno una palestra tecnica, mentale, incredibile. Avere software aperto, poterlo vedere, software vero, non quello che gli diciamo noi, che gli facciamo vedere noi alla lavagna, pulito, no, il software vero, complesso, è una palestra incredibile per i ragazzi. Costa nulla, basta avere un computer e poi metterci soltanto quello che noi abbiamo, almeno che ci viene riconosciuto come paese, cervello, idee, creatività. Ecco, idee, cervello e creatività non orientato al design, non orientato all'architettura, orientato a qualcosa che però è creativo. E poi soprattutto è uno strumento per fare rete, fa gruppo, fa community, favorisce modelli reticolari di aziende, di comuni, di ragazzi. È un qualcosa veramente di sotterraneo che andrebbe fatto emergere, Noi per necessità e per scarsità di risorse da sempre ci investiamo. Io faccio un plauso pubblico. Sabato pomeriggio, lo scorso sabato ero qui, c'era stata un'inaugurazione di un Net Garage in cui c'erano 12-14 PC, non ricordo bene, bellissimo, un ambiente pulito, molto carino, tutto quanto su open source, con iniziative in questo senso. Questo è un plauso, è un primo nucleo di sensibilità di una amministrazione che ascolta, che capisce che ci sono certe iniziative e le fa emergere, cerca di fare del suo per farle emergere. L'università deve metterci del suo e vi posso assicurare che anche le aziende lo stanno scoprendo e lo stanno valorizzando, stanno apprezzando. Quindi c'è un fermento sotterraneo che potrebbe contribuire a quel circolo virtuoso che vi dicevo prima. Una delle possibilità, non mi prendete come un evangelizzatore, assolutamente, è soltanto una delle possibilità che io intravedo. C'è un esempio, poi non vado troppo oltre, i lucidi saranno online, c'è l'esempio dell'Estremadura in cui l'applicazione forte, anche più di quella a cui io mi sto riferendo, è stato un momento veramente di riqualificazione del territorio, di aumento dell'accessibilità, aumento delle imprese, creatività, creazione di modelli reticolari, risparmio da un lato, risorse che adesso vengono utilizzate prevalentemente per licenze che attraversano l'oceano, perché purtroppo noi non produciamo granché, bene, vengono svincolate e messe in un contesto locale, perché quelle licenze lì attraversano l'oceano, quegli stessi soldi investiti sul territorio creano un volano, possono creare un volano se ben organizzate e valorizzate. Sono nate 100 imprese in questo senso, nel terziario avanzato, grazie a questa iniziativa. Si può vedere, si può valutare, non è tutto assolutamente luce, ci saranno anche le ombre. Però volevo soffermarmi con due esempi. Anche per l'industria sta cambiando. Noi siamo nella Motor Valley, noi siamo sempre stati visti come un'industria meccanica, di automazione, di packaging, di ceramico, quindi qualcosa di industria pesante, industria media pesante. Però anche quell'industria lì sta passando ai macchinari di terza generazione, prima soltanto meccanici, poi elettronica e meccanica, ci stanno mettendo dentro l'informatica, sempre più informatica ci stanno mettendo dentro. Quei macchinari, quegli impianti molto complessi sono messi in rete, li controllano, li monitorano da lontano, li vogliono poter controllare da Hong Kong rispetto all'Irlanda, rispetto al Sud America e poter avere dei centri di controllo. sono integrati con sistemi di visione automatica per la qualità, vogliono utilizzare software e sistemi operativi di cui riescono a mantenere il controllo. E noi come università queste cose le abbiamo, facciamo del nostro meglio per cercare di valorizzarle. Abbiamo lanciato un corso di ingegneria informatica industriale, dove informatica industriale non significa soltanto, scusate se uso questa sigla, PLC, no, significa qualcosa di molto di più: il macchinario, l'impianto, il motore messo assolutamente in rete. Oggi come oggi le macchine, anche se parliamo soltanto di automobili, le macchine di alta fascia, il 50% del loro costo sono elettronica e informatica, non è più soltanto motore, pistone come tradizionale. Quindi anche una Motor Valley non può fare a meno di capire che il valore aggiunto delle nuove macchine è verso un certo tipo di tecnologia elettronica e informatica. Poi l'avete visto, tutti questi servizi, tutti questi nuove tipologie di rete, ma qua ci sono cose da fare per decenni per poterle mettere in pratica. Quindi anche qui c'è soltanto da stimolare la creatività. Che cosa si può fare? Ecco, siamo in un momento in cui, se volete fare una cosa, la tecnologia ve la consente. Non siamo più ai tempi di Leonardo, con tanta fantasia e scarse doti tecnologiche, cioè della tecnologia del tempo. Adesso siamo al contrario, vogliamo la fantasia, ci manca la fantasia, e bisogna investire lì assolutamente. Certo, in un contesto sicuramente di rispetto assoluto degli utenti, delle loro esigenze, di quali servizi saranno veramente necessari, e lì l'ascolto è, non deve rimanere soltanto uno slogan, la privacy non deve rimanere soltanto uno slogan, perché la tecnologia può anche complicarci la vita. Noi non sappiamo gestirla bene. Ho visto recentemente uno studio in cui ci dicevano che con l'introduzione della tecnologia dell'informatica, di internet, della posta, chi è che passa metà mattinata a liberarsi dallo spam, il dato era inquietante. Oggi, prima dell'introduzione della tecnologia, le persone avevano una sensibilità che riuscivano a portare a termine il 50% di quello che si erano ripromessi la mattina. Oggi siamo al 20%, cioè abbiamo la sensibilità che l'80% delle nostre giornate non riusciamo a fare tutto quello che ci eravamo ripromessi di fare. Io l'ho letto, io sono in quell'80 purtroppo, è vero. Ormai prima un contatto, sarà il cellulare, sarà la posta elettronica, però veramente abbiamo tutti questa sensibilità, non la sappiamo ancora gestire bene, no? Non sapevo, prima una volta bisogna prendere appuntamenti, che cose, la scherzata, adesso invece no, ecco. Anche lì bisogna imparare a saperle gestire le cose, e c'è da investirci, e non soltanto, non stiamo parlando soltanto assolutamente di un problema tecnologico. Io vi ringrazio per l'attenzione, ogni vostro commento è più che benvenuto.